Mi domandavo, sto facendo una certa fatica a tenere il filo, anzi non lo tengo, del procedere del libro di Giobbe. E mi domandavo dopo 27 capitoli che cosa ci sta a fare questa richiesta di... sulla ricerca e sulla conquista della sapienza, che cosa, perché questa domanda a questo punto, ecco. Mi veniva da dire che questa sapienza già nel lavoro dell'Antico Testamento è prefigurazione, poi anche qui traspare, ecco, è prefigurazione della volontà di salvezza di Dio alla fine della figura stessa di Gesù. E nel mistero della rivelazione del Signore Gesù c'è questa cosa incomprensibile del suo abbassamento, il fatto che egli debba accettare la nostra natura umana e l'abbassamento alla fragilità e poi alla sofferenza, attraversare la sofferenza. Ecco, non ho un filo chiarissimo, però mi sembra che alla fine questa domanda sia strettamente collegata a tutta la domanda di Giobbe che fino adesso si è chiesto perché la sua condizione, perché la condizione di sofferenza e di non comprensione della vita, la limitatezza della condizione umana nel dolore, nell'assenza di prospettiva. E insomma si stia un po' come prefigurando questa figura di risposta che alla fine è Gesù, in questa scelta che ha fatto anche Gesù di rispondere attraversandole queste cose, rivestendole, facendole sue completamente, che lì sia la sede di questa sapienza, che sia quello che occhio non vide e orecchio non udì, che però si è concentrato nella figura di Gesù.
Io avevo pensato che questo lungo capitolo fosse il seguito del versetto 11 del capitolo 27, quando Giobbe dice: io vi istruirò sul potere di Dio, non vi nasconderò i pensieri dell'Onnipotente. E mi pare che in qualche modo appunto questo sia la spiegazione del perché Giobbe può, non so, mi sembra con sincerità dire che può indagare i pensieri dell'Onnipotente perché è stato provato, perché è nella prova e perché dentro quella prova sta, e quindi in qualche modo gli è rivelato la profondità, l'immensità, l'imprescrutabilità di Dio. E mi sembra appunto che sia una conferma preziosa e importante per lui e per noi sentire che dentro questa apparente incomprensione però Dio ha posto lui la sua sapienza. E vedo che si ripetono due volte le domande su dov'è la sapienza e dov'è l'intelligenza, al versetto 12 e al versetto 20, da dove viene la sapienza, il luogo dell'intelligenza dov'è, e sono entrambe le volte. Nella prima dice che non è sulla terra dei viventi, nella seconda in realtà no, nella terra dei viventi c'è, però soltanto Dio la può vedere, non è possibile, ma la stabilisce Lui, e quindi c'è, alla fine c'è, la stabilisce, la vide, la misurò, al versetto 27, la fondò, la scrutò e disse all'uomo: ecco, il timore del Signore questa è sapienza, evitare il male questa è intelligenza. Mi pare appunto che poi sia Dio stesso che la fissa nell'uomo, che resta solo a contemplare patendo tutto quello che Giobbe sta patendo, certo, dentro la prova, forse proprio quella, fa un po' paura, però viene da dire che potrebbe essere proprio quella la via privilegiata attraverso cui all'uomo è svelata questa grandezza.
Questa domanda, due domande ripetute al versetto 12 e versetto 20, corrispondono le risposte, no? L'oceano dice non è in me e il mare dice neppure presso di me. È interessante questo parlare dell'oceano e del mare. E poi la seconda ripetizione, l'abisso e la morte dicono, con i nostri orecchi ne udimmo la fama. Quindi anche qui c'è un parlare, un dire dell'abisso e della morte. E curioso che ne hanno sentito la fama, ecco. Quindi una qualche percezione. E quindi, appunto, all'ultimo versetto mi è sembrato molto interessante quando dice, appunto, che Dio dopo, ecco, 27, la vide, la misurò, la fondò, la scrutò appieno e disse all'uomo. Quindi proprio questa rivelazione che Dio fa all'uomo. Giobbe si è aspettato tanto una parola da parte di Dio, il sentirlo, il sapere dove era, dove... E qui c'è questa rivelazione, ecco, che però non so se sembra, se sia più una... Cioè, bisogna poi analizzare questa risposta, ecco. Se è soddisfacente dopo tutta questa fatica della ricerca, no? Il timore del Signore, questo è sapienza, evitare il male, questo è intelligenza. E se Giobbe in tutti questi capitoli si è proclamato giusto, quindi che ha evitato il male e certamente ha mostrato anche il timore di Dio, come poi si diceva anche al primo capitolo. Ecco, quindi è come se si ritrovasse descritto.
Mi sembra che il testo di oggi, particolarmente lungo, sia tuttavia anche altrettanto chiaro, cioè il ragionamento semplificato al massimo è che mi sembra di ogni cosa materiale l'uomo conosce il luogo d'origine ed è in grado, è capace, è sufficientemente abile per trovare qualunque cosa preziosa ovunque, mentre invece la sapienza l'uomo non la conosce, non sa dove si trovi, e soltanto Dio invece lo sa, versetto 23, solo Lui ne conosce la via. E questo mi sembra che sia conforme a quanto già vedevamo al capitolo 26, versetto 14, dove Giobbe diceva che noi conosciamo solo i contorni delle sue opere, cioè letteralmente i bordi della sua strada. Mentre qui al versetto 23 si dice che Dio conosce questa strada, la percorre. Dunque la sapienza di Dio è inaccessibile all'uomo, è evidentemente inaccessibile ai tre ospiti di Giobbe, ma è inaccessibile anche a Giobbe, come il lettore del libro di Giobbe sa, perché il lettore sa quello che Giobbe non sa, e cioè che cosa è successo
come causa del suo male dal racconto dei primi due capitoli. Quindi la sapienza viene soltanto da Dio, è soltanto Lui che la conosce, che la possiede e che quindi la offre. Noi abbiamo utilizzato anche oggi come cantico iniziale all'Eucarestia qualche versetto sparso del capitolo 9 del Libro della Sapienza. Anche i cantici che usiamo, ahimè, nel nostro breviario sono tutti chirurgicamente massacrati. Il capitolo 9 del Libro della Sapienza è meraviglioso, è un testo unitario dove Salomone non parla solo della sapienza, ma dice anche dove si trova la sapienza. Per esempio, si trova nell'esercizio del suo potere di re, nell'esercizio del suo potere di giudice, si trova nel culto dentro al tempio che lui ha costruito. In realtà i luoghi della sapienza ci sono nella creazione, nella storia di Israele. C'è un'esperienza che si può fare della sapienza. Il saggio, il sapiente, trasmette la sapienza ai suoi figli attraverso l'ascolto, la correzione, la disciplina, l'educazione. E quindi è molto più chiaro, mi pare, quello che troviamo alla fine come proposta, versetto 28, che è quello che abbiamo anche visto leggendo il libro del Coelet, cioè il sapiente chi è? Il sapiente non è chi ha qualche cosa, chi possiede qualche cosa. Il sapiente è uno che si trova in relazione con Dio. La sapienza non è una scienza, è la relazione con il Signore. E quindi è il riconoscimento che il Signore è Lui e non siamo noi, che Lui è il nostro creatore, noi siamo creatura, che Lui è il tre volte santo, no? Come ci insegna la grande teofania che troviamo nel libro di Isaia, il forte, il santo, l'immortale, mentre noi siamo deboli, peccatori e mortali. Temere Dio è sapienza, perché è un'azione, non è qualche cosa che si ha, ma è qualche cosa che si fa. E si fa perché è un dono che si riceve, è la risposta a quel dono. E questo è quello che Dio dice all'uomo. La sapienza è temere Dio, non solo però. E anche astenersi dal male, perché se un uomo compie il male, questo male lo condiziona, lo schiavizza, lo imprigiona, gli impedisce questo rapporto limpido, trasparente, puro con il Signore. La sapienza dunque è timore del Signore e astensione dal male. E questo mi pare che sia il messaggio che noi riceviamo poi in realtà da tutto l'Antico Testamento, dalla tradizione di Israele, e anche quello che la Chiesa ci dice nel tempo della Quaresima: temere Dio e astenerci dal male. Ecco, naturalmente siamo un po' al di qua, perché al di là, cioè nella Nuova Alleanza, nel Nuovo Testamento, la musica cambia e non poco. Per esempio, non possiamo dire che un'osservanza materiale, legalistica dei precetti della legge di Mosè rappresenti sicuramente una forma di sapienza e di timore di Dio. Il Vangelo di oggi mi pare che sia molto chiaro al riguardo. Il figlio dell'uomo è signore del sabato, i sacerdoti infrangono il sabato. Davide e quelli che erano con lui hanno mangiato quello che era riservato ai soli sacerdoti, e non erano sacerdoti. Dunque, conclude Gesù, qui c'è qualcosa di più di Salomone, qui c'è qualche cosa di più del Tempio, perché qui siamo in presenza del Figlio unigenito di Dio, siamo in questo Tempio assoluto di cui la dimora mobile, di cui finalmente abbiamo finito la descrizione nella preghiera del mattutino oggi, il santuario da viaggio, era solo una figura del Tempio di Salomone, ma anche il Tempio di Salomone era solo una figura, un tipo, un'immagine del vero Tempio che è Gesù stesso, no? Dunque mi pare che sia anche molto utile vedere sempre, dopo avere gustato, assaporato la bellezza del messaggio di un testo dell'Antico Testamento, anche però accorgerci del salto che il compimento delle scritture ci fa fare in presenza della loro rivelazione piena e definitiva.